Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, yeah. At the age of 5, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
:23:01, sempre Radio Popolare, questo è Blues e dintorni che sta per prendere quota. Roberto Caselli in studio e questa sera grandi ospiti in studio. Allora, sfumiamo sulla sigla, la solita Manish Boy di Muddy Waters per presentare la trasmissione di questa sera, che sarà nei dintorni del blues, appunto, come si diceva. Si parlerà del jazz, in particolare del jazz delle origini, di jazz di New Orleans, che inizia appunto nella città sul delta del Mississippi, per dare un po' di smalto a quella che era quella musica che in realtà data 1917, ma che in quel periodo, in quell'anno, già era finita l'età dell'oro in realtà di quella musica. Per cui ce ne parleranno abbondantemente gli ospiti in studio, che sono Vittorio Castelli.
Ciao a tutti.
Ciao Vittorio, poi ci sarà Luca Sirianni. Ciao Sirianni.
Ciao a tutti.
Buonasera. E buongiorno Karin De Ponti, che invece ci farà sentire un po' di storia del mondo di New Orleans, ci racconterà degli aneddoti, ci racconterà appunto anche dei testi, delle canzoni, e canterà anche un blues probabilmente. È così?
Ciao.
Probabilmente, sì, dai, facciamo così. Allora Vittorio, tu che sei il capobanda della serata.
Facciamo un pezzo.
Partiamo subito con un pezzo.
Ma
dai.
Sì, vai, intro del banjo. Vai. Thank you.
Eccoli qua, Vittorio Castelli al clarinetto e Luca Siriani al banjo, due strumenti principi della musica di New Orleans o dell'hot jazz. A proposito, perché si chiamava hot jazz?
Perché era caldo, bollente.
Bollentissimo. Era basato sull'improvvisazione in gran parte, o no?
Beh sì, ma però aveva i suoi temi. Il discorso dell'improvvisazione merita un corso, non una serata, un corso intero, perché non è così improvvisato come pare. È improvvisato, ma bisogna capire cosa si intende per improvvisare. C'è un discorso di
bisogna mantenere
magari
ovviamente
strada facendo. Invece questo pezzo era Way Down Yonder in New Orleans,
okay.
E che avevo scelto al principio come titolo di uno spettacolo che abbiamo fatto e continuiamo a fare quando si presenta l'occasione, e che si chiama Laggiù a New Orleans, che è la traduzione.
Tra l'altro siete una formazione ben più corposa di quella che stasera presenta.
Sì, c'è la ritmica completa con contrabbasso e batteria, anche poi c'è una tromba. Ci vorrebbe anche un trombone, ma è troppo complicato, pone dei problemi
logistici.
Ma soprattutto perché ormai si è rimasti in pochi a fare questa musica. Se non può quello uno o due.
Il mitico Invernizio non riuscite a tirarlo fuori di casa.
Ma è un periodo un pochino così, no? Lui però nel momento in cui l'abbiamo preparato questo spettacolo, lui aveva dei problemi. Gli hanno messo un peacemaker così, insomma.
Serie, insomma.
A me nel frattempo hanno sistemato un
hanno rifatto un'anca.
Hanno rifatto l'anca.
Siamo tutti giovani.
Tutti, sì, perfetto. No, ma senti questa storia di Way Down Yonder in New Orleans. E questo era il titolo. E poi dopo ho pensato, no, Way Down Yonder in New Orleans non è un pezzo inizio secolo. Questo spettacolo tratta di cose perse nella notte dei tempi. E questo è un pezzo degli anni 20. Allora, no, allora teniamo il titolo ma non facciamolo.
Quindi non sarà presente nella scaletta del...
No, non è presente, non è che non sarà.
Non è proprio stato concepito come presente.
No, ma serve come punto di partenza. E allora ho pensato che per partire sarebbe stata una bella cosa invece prendere a prestito una cosa ancora più recente, da un'opera interessante di Duke Ellington che si chiamava A Drum is a Woman, il tamburo è una donna, che era un balletto televisivo dove ha scritto tutto lui, con collaboratori ma non so proprio chi, e che era del 56,
per cui, quindi molto recente rispetto a
ecco, però secondo me è una roba che coglie lo spirito da molte parti, perché Duke Ellington era uno che lo sapeva cosa diceva sempre,
okay.
Per cui io direi facciamo l'inizio soltanto con due suoni, ma all'inizio non prevede molto di più. Poi vediamo. Poi
ci racconti un po' magari dello spettacolo, insomma.
Sì, ma oppure altre cose. Ma intanto diciamo che c'è questo spettacolo.
Certo.
Laggiù a New Orleans, che se capita di sotto mano dei nostri ascoltatori, che venga a sentirlo.
Ovviamente.
Quelli che sono venuti si sono divertiti tutti.
Sì, confermo. Va bene, allora che cosa ci fate adesso?
Come l'inizio di Laggiù a New Orleans.
Ovviamente. Vai. Allora, Karin, tocca a te.
New Orleans, Louisiana, all'alba del XX secolo. Marce, spirituals, blues, ragtime. Poi un giorno Buddy Bolden, Jelly Roll Morton, King Oliver e i loro amici inventarono il jazz.
Mm-hmm.
all'alba, martedì grasso, una folla è assiepata ai piedi di Canal Street. Il Mississippi sembra una pozza di budino rosa e azzurro, pistacchio e indaco. Il sole, un lecca-lecca rosa neon, viene risucchiato verso l'alto sopra l'orizzonte, in un fascio effervescente di nuvole color vinacce.
Una barca, anzi una chiatta, accosta la banchina. Sopra la chiatta c'è un trono, e sopra il trono c'è un re.
Un re, ma quale re?
Ma il re degli Zulu, naturalmente.
L'eccitazione è al massimo livello. Quello è stato l'uomo più popolare e più in vista nella comunità durante l'anno che va dallo scorso martedì grasso sino ad oggi. È stato scelto ed eletto, ma la scelta è rimasta segreta fino allo sbarco. Poi il re degli Zulu viene portato in trionfo attraverso la città. La parata passa per Basin Street, Canal Street, Bourbon, Perdido, Royal e tutto il centro e dura tutto il giorno. Vino, donne e musica vengono offerti in una sorta di amichevole sacrificio.
Ma chi è il re di quest'anno? Si chiama Buddy Bolden e suonare la tromba è il suo mestiere.
Eccoci qui dal vivo, allora, il nostro Vittorio Castelli al clarinetto, Luca Siriani al banjo e Karin De Ponti alla narrazione. Allora, ci stanno dando un esempio di quello che è il loro, un pezzettino, diciamo così, un assaggio di quello che è il loro spettacolo laggiù a New Orleans.
Sì, poi noi cerchiamo anche di spiegare, cioè di far sentire che cosa sono le parole di queste cose, perché infatti a questo punto dove sei intervenuto tu avrebbe dovuto intervenire Karin, traducendo quello che io avevo cantato.
Non si può
facciamolo
fare?
Subito.
Sì, facciamo, okay. Certo. Allora, il pezzo si chiamava? Buddy Bolden Blues, sì, e quindi ovviamente
I thought I heard Buddy Bolden say, che è il primo verso,
e poi due parole su Buddy Bolden saranno necessarie dopo.
Sì. Beh, il suo nome è Buddy Bolden e suonare la tromba sono stile.
Beh, certo, questo è il testo del però c'è ben altro da raccontare, almeno la leggenda.
Sì, va bene, sì,
dai, vai Karin.
Penso di aver sentito Buddy Bolden dire: sei cattivo e sporco, portatelo via. Sei più che terribile, portatelo via. Penso di aver sentito Buddy Bolden dire: aprite quella finestra e fate uscire quell'aria cattiva. Aprite quella finestra e fate uscire quell'aria puzzolente. Penso proprio di averglielo sentito dire.
Vabbè, insomma, il testo è vita quotidiana in realtà.
Sì. Sì, sono sempre di vita. Non fa mica della poesia, certo. Non avevano
lo spessore
nel tempo,
per
nella voglia. Invece, guarda, se dove c'è scritto 3B, tu dici, ma ti fermi dove ti faccio segno io, cioè non fai l'ultima, l'ultima frase, altrimenti dobbiamo ripetere il pezzo e non va bene.
Così rispondiamo alla domanda di Roberto. Charles Buddy Bolden, nato nel 1877, considerato il padre fondatore del jazz. Si dice che sia stato lui a fare dell'improvvisazione la regola e che sia stato il primo a suonare con swing. Purtroppo, nel 1907, all'età di 30 anni, diede segni di squilibrio e venne rinchiuso per schizofrenia. Non ebbe quindi occasione di essere registrato. In mancanza di documenti fiorì però un ricco repertorio di leggende, una manciata di titoli che avrebbe forse suonato o forse composto, come il My Bucket Got a Hole in It o Buddy Bolden's Blues.
Ecco, sì, perché la leggenda dice perlomeno che lui faceva il barbiere in realtà.
Sì, pare che sia tutto falso.
La leggenda. È che avesse nel retrobottega, appunto del negozio del barbiere, la redazione di questo The Cricket, che era un giornale che raccontava tutti i pettegolezzi del mondo.
Pare che tutto ciò sia stato inventato da non so chi strada facendo. Tanto lui non c'era più, cioè c'era, ma era rinchiuso, è morto abbastanza tardi, è morto poco prima da 40.
Tra l'altro è stato rinchiuso in un ospedale, perché non c'erano i manicomi.
Rinchiuso fino alla morte.
Fino alla morte, anche perché aveva cercato di ammazzare la madre, sembra.
A questo, beh, ma forse prima.
No, sembra che sia stata una delle motivazioni per cui è stato...
Dico prima di essere... era ancora in giro a suonare quell'epoca, certo. Sì, questo.
Poi un'altra cosa, e qui a beneficio dei nostri ascoltatori, io parlavo di improvvisazione prima, perché si dice che nelle vie di New Orleans spesso ci fossero queste battaglie tra gruppi, no, che si incontravano, sì. E Buddy Bolden era un po' il leader del North Side, dell'Upside, mentre il John Robichaud, che era un creolo e che come tutti i creoli era più colto, sapeva leggere la musica, faceva degli spettacoli che erano veramente molto codificati, che riusciva con un inizio e una fine a presentare proprio un programma, mentre Buddy Bolden con la sua band, con il suo gruppo, improvvisavano totalmente, e forse proprio per questa capacità incredibile che avevano, di solito si vincevano anche le gare, insomma le battaglie se le vinceva Buddy Bolden.
Sì, sì. Infatti poi dopo è stato un disastro quando intorno al 18 così è saltato fuori Louis Armstrong, che era piccoletto, ma gli attacitati tutti, allora si nascondeva, non voleva far vedere che c'era, si nascondeva sotto una coperta, al momento buono saltava fuori e
stupiva tu
e senza pietà.
E anche perché Jelly Roll Morton, che non era certo prodigo di elogi, diceva che il suono di Buddy Bolden era talmente formidabile, talmente forte, che lo si poteva sentire fino all'altro capo, sì, della città, e che anzi soltanto l'arcangelo Gabriele sapeva suonare più forte.
Beh, queste sono le mitologie classiche, sì, della storia, da leggere, proprio leggenda.
Però, grande personaggio.
Però... avevo letto una cosa interessante che diceva di questo fatto, dice che non è sorprendente che si sentisse così lontano il suono della musica, perché essendo una città tutta sull'acqua,
certo,
c'era un'acustica particolare, per
una grande umidità,
e i suoni rotolavano su, il Mississippi lì è larghissimo, è come essere
c'è il delta
in un grande lago, e i suoni rotolavano, andavano fino in fondo, certo. E questa era un po' la ragione. E i creoli, un'altra storia fantastica, però nessuno mi ha ancora spiegato bene, perché i creoli non sono sinonimo di mulatto, che vuol dire un po' bianco, un po' nero, cioè del sangue misto.
No. Cioè del sangue francese, e generalmente. No?
I creoli sono semplicemente i coloni francesi o spagnoli, perché ci sono stati tutti e due, nati in loco, cioè la seconda generazione. I loro genitori erano nati in Francia o, certo, o in Spagna, e i figli nati dove nascono.
Sì, non necessariamente figli di entrambi bianchi, altrimenti sarebbero creoli, insomma.
Sì, ma di solito invece erano i figli di mamma e papà. E dopo che è entrata questa cosa, e non si, e nessuno mi ha mai spiegato bene, ma un giorno o l'altro, se mi capita il...
Un creolo per mano.
Sì, ma pensa che ho suonato 10 giorni di fila anni fa con un trombettista fantastico di famiglia creola, e non mi è venuto in mente. Lui probabilmente non avrebbe chiesto di meglio che raccontare un po' delle cose, perché poi lui si lamentava di questo fatto, e cioè noi ci consideravamo neri, ma noi siamo francesi.
Si consideravano anche più colti, oltretutto.
E anche J. Lyle Morton.
Ferdinando Lement, per cui...
Probabilmente quando diceva che lui aveva inventato il jazz, non era così a sproposito, cioè il ragionamento suo probabilmente era... Qui ci sono i creoli, che sono un popolo molto musicale, nel senso, e poi preparato sulla musica. Tutti leggevano la musica, tutti suonavano tutto. E poi ci sono i neri, che invece sono preparati molto meno. Qualcuno però prendeva la lezione di clarinetto da Lorenzo Tio, che era creolo, anzi tutti quelli che conosciamo hanno preso lezioni dal Tio. E loro sono la vera forza motrice di tutta questa cosa. Quello di cui lui si vantava era di averli messi insieme, di averli fatti collaborare, di modo, e da questo...
Mix.
È nato il jazz.
E c'erano anche degli italiani.
Poi va fatto tutto un discorso, perché è nato anche a New York, ma è un'altra storia. Però il jazz di New Orleans, che è stato quello che per primo ha colpito l'immaginazione, veniva da una situazione così. Quello che noi conosciamo come jazz di New Orleans, dei dischi di una volta... Però non era quello.
Certo.
Era quello che facevano una volta arrivati a Chicago.
Certo, perché lì non ha registrato quasi nessuno di...
No, niente, soltanto i bianchi. E i neri no, c'era uno, Freddie Keppert, che avrebbe potuto, ma si è tirato indietro lui perché non voleva che lo copiassero. Con i dischi è troppo facile.
E infatti Bang Johnson, no, che è stato ritrovato più tardi, è stato quello che...
Sconosciuto di più.
Era sconosciuto di più, ma è stato quello che ha...
Non aveva neanche denti, non aveva neanche...
Certo,
trombo,
certo. Però appunto...
qualche problema, poverino.
Il fratello di Sidney Bechet, che era dentista...
Era anche un mentitore.
Gli ha fatto una dentiera,
fatto,
no?
In un libro, sì, ma But Bang Johnson was a notorious liar. Scritto così in una sua biografia.
Però visto che aveva suonato con Buddy Bolden, era l'unico che poteva riprodurre quel suono.
Pare che in realtà lui fosse più giovane di quanto dicesse, ma che si era fatto vecchio per poter dire che aveva suonato.
Vabbè, a questo punto non si capisce più niente. Direi che possiamo andare avanti con la musica.
Allora, Jelly Roll, che c'è blues, perché dirai, sì, ma il blues non... qui si parla di blues, questa sera va bene, parliamone un po'. Jelly Roll non l'avevo mai sentito, ma ero giovane. E racconta nelle sue chiacchiere
con l'Omas.
Sì, per la libreria del congresso, racconta che lui stava, cioè che c'era un locale tremendo, un localaccio terribile che stava aperto fino al mattino e gli passava di tutto. E a una certa ora del tardi, quasi
al mattino,
quasi all'alba, arrivava una puttana che si chiamava Mimi Desdum, che sempre, tutte le notti arrivava, si faceva il suo cicchettino, poi si sedeva al piano, che era lì, c'era un pianaccio, e cominciava a cantare una canzone molto triste, è sempre quella, e Morton dice, quello fu il primo blues della mia vita.
Ecco.
Adesso proviamo a farlo noi.
Ah, fantastico.
Noi però siamo degli allegroni.
Va bene, meglio così, meglio così. Allora, ripeti il titolo del pezzo.
Si chiama il disco di General Morton che lo ripropose, cioè che lo tramandò nella libreria del congresso nel 39, Mamie's Blues, però è normalmente noto come 219. Blues, che sono le prime parole del testo, del 2.19, che non ho mai capito cos'è, perché parla di un 2.19 e un 2.17. Sarà un treno? Sarà che cosa?
Che è? L'orario del treno.
Che è? Sì.
L'orario del treno.
Beh, cioè, il suo amore fantastico è andato via alle 2.19 e tornato alle 2.17.
Sono i misteri del blues questi.
Sì, va bene.
Va bene. Allora, dai, Vittorio Castelli, Luca Siriani e Karin De Ponti, dal vivo a Radio Popolare.
Down to my babe away. U19 to my babe away. U17 will bring her back someday. On the corner, feet just soaking wet. Every man that she met, if you can't give a dollar, give him a lousy dime. I wanna feel the hungry man of mine. Ha portato via il mio amore, il 2.17 me lo riporterà. Stava all'angolo con i piedi fradici, chiedendo a ogni uomo che incontrava: se non puoi darmi un dollaro, dammi almeno uno schifoso diecino, devo nutrire il mio uomo affamato.
Mammy's Blues, allora, questo è, beh, il blues, ragazzi, il blues ha una grande, un grande pathos comunque, no? Sarà anche un po' triste, però, mamma mia, grande atmosfera.
Non vuol dire necessariamente che sia triste.
No, cioè, beh, insomma, la situazione che veniva raccontata non era bellissima, diciamo.
No, è vero, la storia non era questo in particolare, ma era Mammy Desdum, lei... Cioè, questa era la sua cosa.
Era la sua vita.
L'esperienza, quello che aveva in mente. E cioè, l'aveva colpito questa cosa e faceva, e aveva imparato solo quella. Perché poi si ha anche quello. Non è che...
Infatti non è mai stata... mai sentita.
Nessuno l'ha mai sentita. Esiste nella nostra memoria soltanto perché ce l'ha messa lì.
Gerald Morton. Va bene. Beh, intanto siamo arrivati alle 23:35 minuti, abbiamo ancora 20 minuti abbondanti, possiamo ancora fare un bel po' di musica.
Senti, no, due parole dell'improvvisazione.
Certamente.
Il punto è questo, i pezzi sono i pezzi e hanno una melodia e normalmente chi li fa li sa. Quello che in genere non viene stabilito prima e non esiste un arrangiamento per farli, cioè è vero che c'è uno che lo canta e magari lo suona accompagnandosi con la chitarra o col pianoforte, però quello che fanno gli altri non sta scritto da nessuna parte, e quello non glielo dice nessuno. Devono tirarselo fuori da solo, e questo è sicuramente improvvisato. Ma che cosa vuol dire improvvisazione? Non è che tu dici ma adesso sono triste, faccio un suono un po' minore, poi dopo cambio idea e ci pianto un undicesimo eccedente, così. No, nessuno fa un discorso così, però trova che il, quello che tu devi suonare è libero, sì, nessuno ti obbliga a farlo, però deve essere giusto. Cioè, essere giusto, soprattutto una volta, vuol dire che ogni nota che fai va d'accordo con l'accordo che l'accompagna. Ora, tu sai l'accordo che arriverà perché il pezzo è quello e ha quegli accordi. Se è un blues, poi non c'è neanche bisogno di dirlo, gli accordi sono quelli, ci saranno uno che ha una variazione di qui, una variazione di là, ma l'idea è quella. E per cui, sì, improvvisi, ma entro paletti ben definiti, non puoi andare, cioè dopo quando è andato fuori dai paletti così, si chiama free jazz, però è tutta un'altra storia.
Certo.
Posso aggiungere una cosuccia?
Sì.
Vai Luca, vai, no, avvicinati al microfono.
Moltissimi mi hanno effettivamente spesso chiesto questa questione dell'improvvisazione. Parlo di gente che non suona ma ascolta musica, e c'è questo mito dell'improvvisazione che nessuno ha mai saputo esplicare in qualche modo. Vittorio accennava poco fa quando diceva le cose devono essere giuste, devono essere coerenti con quello che è il brano. Io ho provato a trovare
l'armonia.
Esatto.
Se tu hai un accordo di do,
sì, però il problema è difficile spiegarlo a uno che la musica non la conosce. Io non
che
posso.
Cosa devi fare?
Se uno che non conosce la musica, io gli racconto di un accordo di do, questo ne sa esattamente come prima. Allora gli ho detto
è quello che rende
qua.
Il discorso difficile.
Ho provato a fare questo esempio. Ho detto, quando noi parliamo, abbiamo un argomento di cui trattiamo e ogni volta che parliamo improvvisiamo. Cioè, il nostro pensiero è più veloce rispetto al nostro parlato, ma diciamo delle cose. E queste cose devono essere coerenti con quello che è l'argomento che stiamo trattando. Se noi adesso, io adesso mi mettessi a parlare improvvisamente di pompelmi albicocche, tutti certo. Direbbero, gli ascoltatori di Radio Popolare, blues e dintorni, ma cosa c'entra col blues? Mi spiego.
Avrebbero ragione.
Ma in verità l'improvvisazione altro non è che, secondo me, esprimere, naturalmente musicalmente parlando, quindi con coerenza rispetto ai criteri che la musica detta, esprimere con quello che è il proprio modo di interpretare in modi diversi quell'armonia, quella melodia, quel brano che è stato scritto da qualcuno che lo ha concepito all'origine, ma con la massima libertà possibile, sì, però con coerenza, cioè restando, diciamo così, nel tema, ecco, senza andare fuori tema.
Perfetto.
Spero che sia stato un po'...
Sì.
Qualcuno mi ha detto che così ha capito meglio.
Sì, no, beh, sì, certo.
Beh, effettivamente è un discorso difficile da spiegare perché è strettamente da musicista, cioè il musicista lo sa che... Guarda, anche, non so, il nostro amico Chicco non sa niente di note, ma lui quando fa gli assoli è sempre giustissimo, perché non lo sa, lui non sa che lì doveva suonare la quinta, poi la sesta e la nona.
Cosa non deve suonare.
Però la suona la quinta, la sesta e la nona. Perché ce l'ha in mente così, perché gli viene così e siccome è molto intonato deve ritrovare quelle cose nell'accompagnamento, altrimenti non le fa, ne fa delle altre. Cioè, è sempre un lavoro fra chi suona e chi accompagna, perché tu vai nella presunzione che il pezzo vada così e che... ti arrivino gli accordi in fila uno dopo l'altro, come, e se non ti arrivano proprio così ma un po' diversi, e vuoi ti arrangi.
va bene, è abbastanza chiaro, dai. Senti, allora, intanto com'è che ti è venuto in mente, non so bene a chi, a te probabilmente, di portare in scena New Orleans?
Ma guarda, in realtà, sai cos'è il Teatro Bello? Lo conosci?
Sì, certo che lo
conosco.
Ecco,
il proprietario, io ero andato a parlare con quello del Teatro Bello perché diceva, va bene, c'è sempre il buon Paolo Tomelleri, e noi non andiamo mai, cioè, non ci andremo mai, se non lo chiediamo almeno sarà difficile. Allora sono andato a trovarlo e lui era interessato così, a avere qualcosa di più nel suo spettacolo. Lui li fa alla domenica pomeriggio, no? E parlando delle cose dice, ma sì, si suona così, poi guarda, se c'è addirittura una voce che racconta un testo, ecco, ci vuole un testo, io me lo sono annotato, cioè, poi sono andato in vacanza, era più o meno quest'epoca qua, e ci ho pensato su, ho cominciato a dire, beh, se faccio un testo, gli raccontiamo delle cosine, sai, io ho fatto tanta radio, come sai,
certo.
E per cui non mi spaventa, cioè, devo fare qualcosa.
Ho
cominciato a prendere nota, c'è qua, questa, sì, quella cosa lì, poi c'è quell'altra, e mi sono accorto che non andavo mai via da New Orleans, era sempre lì, allora ho detto va bene, continuiamo. E ho fatto solo quello, che secondo me è giusto, perché racconti...
Beh, intanto sono racconti mitici, insomma.
Devi raccontare una storia. Quando facevo il giornalista mi ha spiegato benissimo la mia amica Gella. Ha detto, guarda, se tu hai il personaggio devi scrivere la storia, se hai la storia devi tirare fuori il personaggio.
Certo.
Regola numero uno.
Certo.
È verissimo. E allora, se vuoi tirare fuori i personaggi, è meglio se sono dello stesso tipo, coevi e così, e magari che si conoscono così.
Certo.
E Buddy Bolden, nessuno sa come suonasse, non credo che suonasse come Armstrong, era più, tutti dicono che suonava sì molto forte, ma che era molto rigido come cosa. Però aveva questo senso dinamico di suonare con tiro. Diciamo che c'è un tiro, quando senti l'orchestra di Count Basie, senti che tiro pazzesco. Ecco, quello. È quell'espressione più caricata, ma che nei neri è curiosamente sempre rilassata. Cioè, se tu senti i grandi musicisti del jazz, anche dello swing, del bop e così, i bianchi, spesso vanno come dei treni, però hanno una tensione.
Ma anche nel blues è così.
Hanno una tensione che invece quelli veri non hanno. Cioè, suonano che ti fa saltare per aria come Lester Young, ma sembra che suonino appoggiati al muro. Dico, boh. Cioè, io ho visto Johnny Hodges tante volte con l'orchestra di Ellington, dal 58 in poi non l'ho mancato mai, no, una volta sì. Ed è sempre rimasto lì con Johnny Hodges, che andava fuori con aria così svagata davanti al microfono, suonava una roba blues, lui era un bluesman fantastico. Ma sembrava che fosse lì per sbaglio, che fosse un altro quello che suonava, ma si tirava dietro tutta la big band di Ellington, lui da solo, cioè era come nelle congregazioni nere, nelle chiese, il predicatore, che se li tirava tutti dietro.
Certo.
Leadership riconosciuta.
Era così, cioè proprio... ma non era rabbioso, ma mordeva. Mordeva, ma con gentilezza.
Vabbè, aneddoti a gogo questa sera sul jazz, e adesso forse è il caso di fare ancora un po' di musica, no?
Sì. Potremmo... perché dicevamo che il blues è triste. C'è un blues che... Beh, ogni tanto dicono su di quelle cose che è meglio... Vabbè, Shakespeare, era quella che ballava in mezzo al cortile, è un blues, lo facciamo mi bemolle, ti va? Ed,
sentiamo,
dice,
sentiamo.
Mamma, mamma, guarda la sorella che è fuori, che balla, e continuerà a ballare finché non sarà stanca. Ma il tutto fatto come se in realtà parlasse d'altro. Per cui è volutamente il doppio senso, proprio smaccato anche. Bisognerebbe stare qua a vedere tutto il testo e lasciamo perdere.
Va bene, dai. Allora, sentiamoci questo blues, dai.
Mi bemolle.
Tempo.
Quando...
Di triste effettivamente qua non c'è niente.
Ecco, questo non era triste.
Però
in realtà il rock and roll l'hanno inventato quelli che facevano questo rock negli anni 20, solo che non c'hanno... di solito li facevano sui dischi quelli di marca Paramount, che erano i peggio incisi sul mercato.
I Race Records.
Per cui non hai sound, capito? Però... quello che c'è da sentire c'è. Senti, mentre suonavo, ho tagliato corto perché mi è venuto in mente questo, facciamo un blues, l'avevamo scelto per la prima versione al Teatro Bello della Joe New Orleans, che è un blues strumentale di George Lewis, clarinettista, dedicato a una via che non ho mai capito se la via dove abitava lui o che, una di quelle, la conosco, una di quelle viette belline
del French Quarter,
tutte le, cioè, con le villette di legno colorate, bello, e che è Burgundy Street Blues, e Lewis lo suonava in tutti i concerti praticamente. E ce n'è una versione dove una cantante di blues, che se mi ricordassi come si chiama, una di quelle Big Mama New Orleanite, mi verrà in mente un giorno.
Big Mama Thornton, no?
Ci ha messo un testo dove praticamente è una lezione di geografia, come si chiama? I nomi delle strade, non è geografia.
Topografia.
Sì,
topografia.
Sì. Una lezione topografica su Grande Street. E racconta, cioè è un blues parlato, interessante. Ce l'hai sotto mano?
Sì, sì, sì. Karin, ce la puoi ascoltare, dai.
Era Monette Moore. Monette Moore.
Ci assomiglia, Monette qualcosa, ma mi verrà in mente. E se avessi tempo, guarderei, lo trovo. C'è, figurati,
prossima volta.
YouTube c'è tutto.
Certo.
Va bene, a Borgandi Street Blues direi che faccio il primo giro io, faccio il tema, poi tu cominci a parlare e io continuo a suonare, mentre tu vai.
Improvvisazione anche qua, come avete sentito.
Ti fanno ridere, cantare e piangere. Laggiù, lungo, Burgandi Street. Sai, a Toulouse e Burgandi, le cose ti possono sembrare un poco selvagge, davvero selvagge. Sai, a Toulouse e Burgandi le cose ti possono sembrare un poco selvagge, ma tutti si divertono, come giusto che sia, perfino i bambini più piccoli. Più avanti incontriamo St. Peter Street, Orleans Street, St. Anne e la Bella Domain. Sì, la Bella Domain. Più avanti incontriamo St. Peter Street, Orleans Street, St. Anne e la Bella Domain, dove a volte la gioia cede il passo alla tristezza e tu scopri che molti cuori sono pieni di dolore. Poi c'è l'angolo vicino al Caledonia Club, dove le parate delle band iniziano e finiscono. E non dimenticarti di Slow Drag. Questo è quello che incontri passeggiando lungo Burgandi Street. Dietro l'angolo St. Philips Burgandi verso St. Claude troverai una piccola chiesa dove puoi fermarti a riposare e pregare il Signore. Poi, mentre passeggi su e giù, incontrerai ragazze graziose e affascinanti. Questa è la vita che incontri quando cammini a Burgandi Street. È una via ricca di emozioni che scaverà nel tuo cuore un ricordo indimenticabile. Così, quando sarai stato via troppo a lungo, torna da me, che è il tuo posto. Passeremo per Burgandi Street con il blues.
Finale, finalino. Burgandi Street, appunto, allora. Va bene. Senti, però succede spesso che nel jazz, adesso anche oltre New Orleans, ci sia un titolo che abbia all'interno il blues, no? Non so, blues di qualche cosa. Poi senti e in realtà non è affatto un blues.
Ma Sai perché? Perché in realtà il blues ha avuto la fortuna di avere un grande successo prima, è arrivato blues nero, è arrivato prima del jazz nero, al mercato, voglio dire.
Anche se è stato inciso dopo.
Nato prima, però.
Mamie Smith nel 1920 ha fatto Crazy Blues, è stato esatto. A New York. È stato un successo senza precedenti e poi lei è andata avanti, ne ha fatti tanti altri. Poi sono arrivate tutte le Blue Ladies,
certo.
Ivi compresi.
Erano accompagnate in realtà da orchestre jazz.
Sì, però non cantavano soltanto jazz, cantavano anche delle canzoni. Bessie Smith,
certo.
Ha fatto il disco di Alexander's Ragtime Band, ha fatto After You've Gone, insomma, erano proprio canzoni, non blues. Ma l'importante è che avessero, che andassero un po' così, e si chiamava blues, a un certo punto tutto si chiamava blues. Addirittura,
era più uno stato d'animo che un qualcosa di strettamente musicale.
Doveva indicare in teoria un'atmosfera triste, che non era sempre vero. Il tempo di blues è blues.
Volevi dire qualcosa, Luca? No.
Ma,
anche perché abbiamo soltanto un minuto.
Soltanto che blues è anche e soprattutto soul. E poi soprattutto anima,
e soprattutto
quindi anima. Non è necessariamente triste, c'è tristezza, c'è gioia, c'è pensiero, tanto pensiero. Noi siamo fatti tutti di blues.
Va bene, allora siamo arrivati in chiusura, grazie mille. Questa sera abbiamo parlato di jazz, del primo jazz con Vittorio Castelli, con Luca Sirianni e con Karin De Ponti. Speriamo di vedervi presto in uno spettacolo dal vivo. Se qualcosa succede me lo fai sapere, io sarò felicissimo di dare la notizia. Allora, buona serata, due note proprio di chiusura. Roberto Caselli intanto vi saluta e lascio alla musica finire in bellezza.